Sta cominciando la presentazione Linux base. Salve, comincio. Allora, di cosa parliamo oggi? Questa presentazione riguarda proprio una presentazione, un sistema operativo Linux in maniera molto per principianti. È richiesta un minimo di competenza di informatica, perché io non entrerò nelle particolarità del funzionamento del computer, di conseguenza è necessario averla di già. Una precisazione, per ognuno di questi argomenti che presenterò si potrebbe aprire un seminario a parte, è molto di presentazione pura. Per cui a volte tirerò un pochino via, sicuramente, per chi conosce l'argomento. Allora, innanzitutto mi presento, vi dico chi sono io. Io sono un appassionato da molti, molti anni di questo sistema operativo e di tutto quell'ambiente che c'è intorno, però non ho né interessi professionali né altro tipo di interesse se non passione da amatore. E questa presentazione, ma anche le conoscenze che ho acquisito, vengono dall'aver imparato a fare le cose da me, o insomma aiutato da chi mi stava intorno, anche perché io non ho tanto interesse per le questioni tecniche. Io non sono un tecnico, quando funziona sono molto molto contento e soddisfatto, non voglio a sviscerare granché. Allora, cominciamo a presentare l'argomento. Allora, Linux è un sistema operativo. Poi dopo farò una precisazione su questa cosa. Della famiglia Unix. Unix sono i sistemi operativi antichi, che sono tutta una famiglia di sistemi operativi. Linux fa parte di questa famiglia, da un punto di vista proprio tecnico, anche di discendenza, ma anche da un punto di vista tecnico. È realizzato e mantenuto da una comunità varia, molto varia, e diffusa in tutto il mondo. Ovviamente il mondo occidentale la fa padrona alla grande, però è una comunità molto varia. Varia perché non è composta da soli volontari, come a volte viene presentato. Non è così semplice, è una comunità molto varia, comprende gruppi di volontari, ma comprende anche grossissime ditte, cioè è un gioco a cui giocano tanti. Insieme a Linux, tuttora, ci sono tanti altri sistemi operativi della stessa famiglia che vengono anche loro diffusi, molto meno di Linux, ed utilizzati comunemente. Sono i BSD, però lascio perdere perché tanto sono molto in là. Allora, la prima cosa che faccio è una precisazione sul nome. Linux non è il sistema operativo, il nome del sistema operativo. Linux è il nome del kernel. Cos'è il kernel? Per chi agli inizi non sa neanche d'averlo. È difficilissimo averci a che fare. Però questo è il nome, è esattamente questo aggeggio qui, che è il software che ha il compito di interfacciarsi fra i programmi, non l'utilizzatore, i programmi e l'hardware. Quindi è una cosa di, come si dice in gergo informatico, di basso livello, molto basso livello, del quale appunto è raro anche averne coscienza che esiste. Nessuno sa di avere un kernel quando utilizza Windows o macOS o quel che è. Questo è quello che è stato realizzato, il kernel, questa piccola parte del sistema operativo, è quello che viene che è stato realizzato, e tutta la leggenda che circola intorno, tutte le storie, dal signor Linus Torvald, che è comunemente conosciuto, io direi una rockstar, che tuttora lo sviluppa, ha cominciato quando era poco più che ragazzo, e tuttora lo sviluppa e coordina lo sviluppo più che altro. però è sempre suo, ma è questo è il kernel. Tutto il resto che utilizziamo normalmente non è Linux, ha un monte di nomi diversi, è un macello, è una galassia strepitosa. Però, come ho detto, questa puttanata che ho scritto qui, la parte ha dato il nome a tutto. Per cui si parla di Linux quando si sta utilizzando GNOME, si sta utilizzando Firefox, si sta utilizzando Tenacity. Perché... Ora io ho fatto questa precisazione, da qui poi parlerò di Linux come il Corriere della Sera. Ah no, aspettate, scusatemi, no, ci vado avanti. Allora, ad un certo punto questo signore ragazzo a quei tempi, Linus Torvald, tira fuori quest'idea di fare un sistema operativo. A quei tempi di quei sistemi operativi ce n'erano tanti, si sta parlando dei primi anni 90, a un certo punto però questo sistema operativo, questo kernel, tutto quanto, ha avuto successo, effettivamente ne siamo qui a parlare, nessuno sta qui a parlare di Minix, nessuno sta a parlare di BSD, di dei vari BSD, siamo a parlare di Linux perché ha avuto un gran successo. Qual è stata la ragione del successo? La ragione non è tecnica, non è stata tecnica perché tecnicamente all'inizio poi era una pena, non ci sono particolari ragioni del successo, probabilmente io l'ho trovato nel fatto che questo Linus Torvald, quando si trovò ad applicare una licenza a questo software, scelse una licenza particolare che a quei tempi non era neanche tanto conosciuta, che è questa General Public License della Free Software Foundation. E ora introduco l'altro grande attore degli inizi di questo tipo di software, che è questa Free Software Foundation. Perché la licenza è interessante per un software? La licenza è quella cosa che scorre quando accettate i termini di licenza senza averlo mai letto, giustamente avete fatto bene. E normalmente sono licenze che ti impediscono di utilizzarlo, se ti chiami Marco, se lo fai all'hack meeting, tutta una serie di cose che poi se nessuno se ne interessa perché non vengono mai rispettate o quasi. La licenza della Free Software Foundation, questa licenza della Free Software Foundation, comunemente detta GPL, era diversa. Anche qui io mi tengo molto in superficie, perché sulla GPL se ne potrebbe parlare settimane, io non sono neanche in grado, fra l'altro. Però perché questa licenza, che particolarità aveva questa licenza che hanno determinato il successo? Questa licenza era molto diversa perché mette tuttora, è ancora utilizzata, in risalto i diritti degli utenti più che i doveri o i diritti dei proprietari del diritto d'autore. Tant'è vero che questa licenza ha fatto sì che questo software, Linux e tutti i suoi parenti, quelli che si tira dietro, no i parenti scusate, tutto quello che si tira dietro di software, fosse facilmente adattabile da parte di chiunque, non scendo in particolari cosa sono i sorgenti, cosa sono i compilati, lascio perdere. Vi dico soltanto che Linux era facilmente adattabile. Tant'è vero che a un certo punto ci fu una dichiarazione, i primi anni di vita di Linux, in cui Linus Torvald disse: Bellino, hanno portato Linux per un certo processore che lui non aveva considerato. Linux fu sviluppato per i 386, per i PC personal standard. Bellino è stato portato da parte di qualcuno, è stato reso funzionale, mi sembra per gli Alfa. È una dichiarazione che in bocca a Bill Gates non lo vedeste mai. Ah, Ganzo, mi hanno portato Windows da un'altra... No, non si può fare. Questa cosa qui lo permetteva, era proprio la licenza che permetteva questa cosa. E quindi intorno a questo software si è creata una grande comunità che tuttora esiste, è una dei punti di forza di tutto questo ecosistema, che lo rende facilmente adattabile, per cui lo troviamo in tantissimi apparecchi diversi, i cellulari che avete in tasca, per fare l'esempio più semplice. Non solo, ma questa licenza permetteva una distribuzione, facilitava molto la distribuzione di questo software. Facilita la distribuzione di questo software, nel senso che lo puoi copiare, lo puoi vendere, alla fine, come succo finale, Linux è gratuito. Poi i fan della GPL mi picchiano per questo, però io dopo spiegherò perché lo dico così liberamente. Fondamentalmente Linux è gratuito, questo è ora dopo spiegherò cosa ne penso di questa cosa. Allora, un altro attore, abbiamo parlato del Linux, di Linus Torvald, abbiamo parlato della Free Software Foundation e la sua GPL. Altri attori che invece bisogna considerare sono quelli che fanno le distribuzioni. Cosa vuol dire? Questo software è un'enorme galassia, e tu ne trovi un pezzo su un'enorme quantità su GitHub, un'enorme quantità su la Free Software Foundation, da parte di tante ditte che sviluppano per conto loro. Insomma, da un monte di parti trovi questo software, e dico di software. Anche qui ce n'è una pletora. Queste sono, diciamo, io ho elencato quelle più comuni, sono quelle, diciamo, più diffuse per il desktop, ma ce ne sono veramente una quantità che da quella proprio più generalista, che può essere Ubuntu per il desktop, fino a quella che serve esattamente per forzare le reti Wi-Fi, e te c'hai la distribuzione, c'ha tutti gli strumenti per forzare le reti Wi-Fi, per dire, no? Proprio ci sono distribuzioni estremamente specializzate, ce ne sono tante, per cui quando uno va a scegliere Linux e vuole installare Linux, il primo passo è trovare quale distribuzione scegliere. Per cui se uno chiede, dice io voglio fare montaggio video, bene, c'è questa, cose di questo genere. Allora, ora ve l'ho presentato e ora vi dico come fare ad installarlo, perché noi siamo qui per questo, perché da qui uscirete tutti con Linux installato. Allora, ci sono tanti modi, tanti passi diversi per poter installare Linux, ognuno ha i suoi pro e i suoi contro. Allora, la modalità più semplice per installarlo, e diciamo anche la più immediata, è quello di provarlo in maniera live. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che il sistema operativo viene avviato utilizzandolo solo una chiavetta. Io ho scritto anche CD-ROM, ma CD-ROM fa un po'... io sono vecchietto, per cui posso anche dire CD-ROM. Non ho detto floppy perché mi veniva da ridere, però... diciamo, la chiavetta USB è la modalità più comune. Allora, che caratteristiche ha questa modalità? Permette di provarlo senza modificare nulla sul computer. Nel senso, te lo provi, dopo ve lo faccio vedere a chi è interessato, si fa vedere una distribuzione molto specialistica, che gira esclusivamente da chiavetta. Come funziona? Si scarica il file, è un file piuttosto grosso normalmente, sull'ordine dei centinaia di mega, e si copia in una maniera un po' particolare su una chiavetta o sul CD-ROM, non si fa una copia trascinando il file nell'icona del file. Ci vuole, tant'è vero, si utilizzano dei programmi appositi. La chiavetta verrà rasa a zero, per cui prima con le foto del compleanno copiatele da un'altra parte, o si masterizza un CD e si avvia il computer utilizzando la modalità del BIOS, come si chiama ora, dicendogli di avviare dalla chiavetta. Questa è la modalità più semplice, più immediata, che ha anche delle caratteristiche interessanti, perché ad esempio serve moltissimo per chi non vuole lasciare traccia in un certo computer di quello che ha fatto, ed è quello che faremo vedere poi dopo. E tanto che appunto ce ne sono alcune, sono proprio pensate per fare questo, e ho scritto proprio il nome della distribuzione, Tails, dopo si fa vedere, quando non ci si possa portare dietro il proprio computer, e ce ne sono tante ottimizzate, ce ne sono alcune ottimizzate per vecchi computer, per cui utilizzano tutto in maniera molto, fra virgolette, leggera, tutto molto, sono proprio fatte apposta per questo tipo di situazione. Quali sono i problemi? Allora, alcuni computer di quelli nuovi specialmente rendono difficile, o anche, non dico impossibile, ma cambiare il disco d'avvio, per cui loro partono dal disco e ti dicono no, se tu provi a cambiare il disco d'avvio ti dicono no perché c'hai il virus e non si può cambiare il disco d'avvio, per cui è un pochino difficile. Ovviamente l'utilizzo del sistema è più lento rispetto ad avere l'installazione su un disco. Alcune modalità un pochino, diciamo, avanzate non sono possibili con questo sistema, e non sempre è possibile salvare le configurazioni. Le live, proprio live, quelle specialmente che girano al CD-ROM, il CD è ROM, read only, per cui non ci si salva nulla, perché uno lo guarda, lo utilizza, bello, sì, però non può salvare nulla. Non è sempre così, però può essere un problema. Un altro sistema per utilizzare Linux sono gli emulatori, del quale io non ne so niente, per cui vado per sentito dire assolutamente. Che sono, cosa sono? Fondamentalmente sono dei programmi che fanno girare un sistema operativo dentro un altro sistema operativo, che si chiama host nel caso, come se fosse un programma normale. No, scusate, ho sbagliato. Allora, che in questo caso si copia un file, si mette sul disco del computer che vogliamo utilizzare con l'emulatore e gli diciamo di partire da quello. Tiro via, perché tanto anche sugli emulatori ci sarebbe da parlarne settimane. A volte riescono addirittura a funzionare in una finestra, e ci sono tanti emulatori, io ne ho elencati tre, tanto per fare vedere quelli più, quelli che ho trovato su Wikipedia. Sia per Windows che per macOS ci sono questi emulatori. Quali sono i problemi? I problemi sono simili a quelli della chiavetta, per cui il sistema operativo è più lento, non si possono fare esattamente tutte le cose, e cose di questo genere. Allora, questa si comincia già a sporcare il computer in oggetto, perché si installa Linux dividendo il disco fisso in due più parti, per cui all'avvio, quando ti accendi il computer, ti viene richiesto quale sistema operativo vuoi avviare. È bello, funziona. Ha dei problemi, perché a volte la condivisione dei dati fra i due sistemi operativi non è facilissimo. L'Apple una volta era simpatica, ora è diventata estremamente gelosa, e è difficile, normalmente è piuttosto difficile, e quindi non è la soluzione. Come solo ed unico, ovviamente, non c'è niente da dire. Ebbene, voi mettete Linux, levate tutte le puttanate che avete installato prima e avete Linux, quindi questo non c'è niente da dire, questo è perfetto. Allora, vediamo perché lo dobbiamo installare Linux. Vediamo un pochino di quali sono le caratteristiche. È gratis, va bene? Però lo dico, lo salvalo. Va bene, ora, oggi, è gratis, è una cosa che non si deve dire. Perché fondamentalmente chi vuole che non lo diano ve lo può vendere, ve lo dico io. Però al di là di questo, perché è gratis? Perché è talmente semplificata la distribuzione che alla fine è diventato gratuito. Per cui è difficile effettivamente dover pagare qualcosa che non sia al limite il supporto che volete installare. Però normalmente nella ciccia è fondamentalmente gratis. Ma è gratis anche sempre. Questa è la questione. Anche Android è gratis. Ve lo fanno pagare nel telefono. Ma in questo caso non ci sono pagamenti nascosti. E dopo spiegherò meglio perché. Perché una volta l'avete installato, è un sistema operativo che fondamentalmente, lo spiego più avanti, si fa i cazzi suoi e lascia perdere tutto il resto. Per cui non ci sono pagamenti nascosti. Allora, permette un controllo fine del computer. Questo probabilmente è un problema, lo capisco. Ovviamente agli inizi chiede delle cose che non sono a portata del neofita. Però è un'opzione che uno che comincia a utilizzare un computer che vuole avere un minimo di competenza, ma più che altro di coscienza di quello che sta facendo il suo computer, è un sistema operativo che aiuta molto, anche perché non ci sono attività nascoste, nel senso che quello che fa il sistema operativo lo dice, viene detto, è possibile scoprirlo, non ci sono chiamate a chissà chi in maniera nascosta, per cui alla fine è un sistema operativo che permette davvero un controllo preciso di quello che sta facendo il proprio computer. Funziona anche su computer vecchi, sì, occhio però, non mi portate il computer di 25 anni fa, perché probabilmente, sì, io ve lo fo anche partire, ora 25, no, diciamo 15 anni fa, di 15 anni fa io ve lo fo anche partire, però, cioè, per utilizzare un computer vecchio bisogna essere competenti. Utilizzare un computer nuovo non importa, perché quello che è l'interfaccia può essere molto diversa, e anche questo lo spiegherò un pochino più avanti. Insieme al software che trovate sono veramente disponibili tanti programmi, tanti per fare tante cose, molte di più di quello che uno in una vita normale riesce a fare. E anche programmi, diciamo fra virgolette, particolari, semplicemente scaricabili, disponibili, non è una cosa stratosferica, anche robe per fare, per finire sulla pagina della tecnologia di Repubblica, quindi io ho scritto tecniche hacker e cracker, no? Per cui se uno vuole forzare qualcosa, Linux dà gli strumenti, ma appena installato è semplice trovare questi strumenti, non è una cosa, spesso sono già lì, fra l'altro, gran parte. Altri si installano semplicemente, per cui alla fine sono disponibili veramente tanti, tanti programmi. Perché voi non lo volete installare? Perché ci sono problemi, ovviamente. Il primo problema più grave è lo scarso supporto dell'hardware. L'hardware è sempre siamo sempre un passo indietro con Linux rispetto agli altri, specialmente per questi aggeggi qui che sono le schede grafiche, le schede Wi-Fi e le schede audio. Siamo sempre un pochino indietro. Io l'ho comprato 2 settimane fa, qui il computer non mi funziona ancora l'audio. Ora mi ci metterò, ma c'è il caso ci riesca, ma c'è anche il caso che non ci riesca. L'ho detto, non sono neanche un tecnico particolarmente competente. Non ci sono granché giochi, o perlomeno i giochi che ci sono molto diversi dai giochi al quale siamo abituati su altri sistemi operativi. C'è questo Steam, poi dopo qualcosa vi fa vedere Markov, che io non conosco. Ecco, benissimo, vedi, bravi, bravi, anche mio figliolo so che c'ha. Ecco, però io non ne so nulla, per cui lascio perdere. Però normalmente i giochi classici non ci sono, perlomeno io. Sì, solitario c'è, un monte. Non gioco al computer maledettamente, devo trovare tempo nella mia vita di giocare. Ci sono dei servizi che possono dare dei problemi. Io ho scritto servizi bancari perché so che a volte ci danno dei problemi, per cui la vostra banca vi dà l'aggeggio che funziona solo su Windows, a volte su Mac, Linux non è mai considerato. La carta di identità elettronica è una pena farla funzionare, quell'altra lì delle... Sì, è sempre un po' una pena. Mancano i driver. Sì, però per gli autenticarti, ecco, vedi, tutte cose che... ho scarsi rapporti con la mia banca. Ecco. E anche la carta d'identità elettronica non ce l'ho, sì. E comunque su questo a volte possono esserci problemi e poi mancano dei programmi, effettivamente alcuni programmi al di là dei giochi mancano, quello che manca è l'editor ragionevole per PDF, quello PDF lo so non dovrebbe essere editato, sì lo so, PDF è fatto per stampare, sì sono d'accordo con voi, però normalmente vi mandano un bel PDF da compilare, che fa un po' sorridere perché però se mandassero un Word da compilare forse lo compileresti con più agilità. Però ti mandano il PDF. Sì, sì, te mettici la firma, la data nel codice fiscale, con GIMP ti passa la voglia, lo stampi e lo ricopi e tu lo fotografi con il cellulare, te lo dico io. Come? Sì, questi aggeggi non funzionano granché, la CIE, quell'altra, come si chiama, il codice fiscale, lo SPID sì, funziona perché passi dal cellulare, Io non lo so, non l'ho visto funzionare, non lo so però, i lettori, credo che quello da Ruba, però ora mi fai fare mente locale, funzioni, credo, però non lo so. Sono tutte cose che vanno chieste e si scoprono. Allora, l'ultimo passo all'uso. Utilizzare Linux, una volta che uno l'ha installato, utilizzare Linux può essere o molto simile a quello che siamo abituati o molto diverso. Perché questo? Perché ci sono la concezione è molto diversa. Vediamo un pochino quali sono. Allora, innanzitutto, su Linux ci sono tante interfacce diverse. Sto parlando dell'interfaccia grafica, per chi... sa chi non è che esiste anche una interfaccia non grafica. Sono interfacce che sono diverse, non sono personalizzazioni, customizzazioni della stessa interfaccia. Non c'è solo la shell di Windows o il Finder del macOS, che poi gli puoi cambiare i colori e la forma del pulsante. No, sono interfacce estremamente diverse, pensate diversamente, con concezioni diverse e quindi pratiche diverse. Normalmente c'è un tentativo timido di uniformare le scorciatoie da tastiera e cose di questo genere, che vengono seguite in particolare da i due più grandi sviluppatori di interfacce grafiche, che sono GNOME e KDE. XFCE anche. Però quello voglio dire, non sono personalizzazioni, sono proprio interfacce diverse. Di conseguenza le pratiche nell'uso sono molto diverse. Per chi qui, voi nessuno lo farà, però ci sono interfacce che sono talmente diverse che proprio sono customizzate per utilizzi molto particolari che hanno tutta una loro vita, come scorciatoie da tastiera, come senso della cosa. Io ho scritto i3 è un sistema per cui tutte le finestre stanno tutte insieme sullo schermo, non le puoi sovrapporre, o perlomeno per sovrapporle devi fare una serie di cose, ed è una cosa che serve tantissimo per quelli che se ne intendono, per gli altri è un delirio. Non l'ho ancora modificato, guarda. Allora, quando uno comincia a utilizzare Linux, a un certo punto dice, ma non mi funziona la scheda video, come posso fare? Il tuo amico al telefono ti risponde, fai questo comando. E te lo guardi al telefono e... Perché? Perché spesso ti viene detto di fare cose di questo genere. Questo si tratta di scrivere sulla tastiera questi comandi, va bene? Questo è un esempio, questo è un esempio e non so neanche esattamente non so cosa fa, però è un esempio, un semplicissimo esempio, però è un delirio, ma che è? Giustamente, bravi, diciamo che assomiglia al DOS per chi negli ultimi 20 anni non ha acceso un computer. In effetti è una cosa che assomiglia d'aspetto al DOS. Perché questo viene fatto? Perché risulta vecchio, sembra di tornare a guardare i film degli anni 80 che guardavano computer. Ma in realtà, anche qui ci sarebbe da parlare delle settimane, questa riga di comando è fortemente funzionale. Fa fare tante cose in maniera veloce, rapida e sicura, senza stare tanto a grullire, senza stare a cercare 50 tasti da cliccare, però è difficile, per cui a volte ti viene detto una cosa di questo genere e ci batti un po' il capo, indubbiamente. E poi c'è l'altro grande mistero dei sistemi operativi Unix, che sono multiutente. Cosa vuol dire sono multiutente? Anche Windows ora ha la possibilità di avere multiutenti, la multiutenza, macOS da quando è passata a Unix ce l'ha anche. Però è una cosa un pochino diversa. Unix nasce come sistema operativo da essere utilizzato da tante persone contemporaneamente, utilizzando dei terminali, per cui ognuno di queste persone aveva diritto a avere poteva fare delle cose, ma tante non le poteva fare. Di conseguenza, i vari utenti. In pratica all'inizio viene sempre chiesto di mettere un nome utente e una password, e qui già all'installazione qualcuno si può un pochino turbare, ci sono delle eccezioni specialmente sulle distribuzioni live, però se un'installazione standard viene sempre chiesto. Poi cosa succede? Allora, questi utenti, come vi dicevo prima, su Unix erano utenti contemporanei che potevano fare cose diverse. Per cui, tuttora in Linux, questi utenti non cambiano solo l'interfaccia, non cambia solo l'aspetto, possono veramente fare delle cose diverse. Ci sono delle cose che non si possono fare. Il computer è mio, fa che mi pare. No, non è esattamente così, perché c'è questo sistema di utenti. Allora, anche questo sembra un sistema, una cosa vecchia, ma in effetti, oltretutto ce l'hanno anche copiato, per cui tanto vecchio non sembrerebbe, ha una sua ragione d'essere. Al di là di avere la possibilità di utilizzare lo stesso computer da parte di più persone, impedisce di fare danni particolari, perché tante attività, diciamo, di sistema complesse, che possono danneggiare il sistema operativo, devono essere fatte da questo signore, si chiama root, o amministratore, ma normalmente si chiama root, che è lui, è solo lui, che può configurare il vostro sistema operativo. Questo comporta che per fare delle cose vi venga richiesta una password. La cosa più semplice è installare i programmi. Installare un programma, installare una stampante, vi viene richiesta la password di questo signore che probabilmente voi non conoscete neanche. Del quale vi viene richiesta la password ovviamente all'installazione. Quindi anche questo è come un po' come la riga di comando, sembra un aggeggio vecchio, però effettivamente funziona, è difficile, un pochino complicato, ma funziona. In generale, comunque, la configurazione e l'installazione dei programmi è un pochino più complicata, normalmente, rispetto ad altri sistemi operativi. Per cui a volte vi vengono cose, chieste cose che non si sanno. Il VSCAN del vostro monitor, mai saputo neanche di mio. Per cui può darsi ci sia, queste cose spesso sono operazioni che risultano più complesse rispetto agli altri sistemi operativi. Finito, queste erano domande, dubbi e perplessità. Allora, mi viene richiesto se ci sono programmi di grafica e di progettazione. Allora, di grafica ce n'è uno solo. No, non è vero. Dipende che tipo di grafica, ho sbagliato, scusami. Dipende che tipo di grafica intendi. Grafica bitmap. Ecco, allora, sui CAD siamo orribilmente indietro, terribilmente indietro. Sì, ecco, sì, appunto, allora c'è Blender che ci fai dal disegno, non so se è misurato però ora Blender, non so se è un CAD misurato, nel senso tipo AutoCAD, però ci puoi disegnare cose tipo CAD fino ad arrivare fino a cartoni animati, perché fa anche le animazioni. È difficile, cioè se hai imparato altre cose, Blender ci vuole un hack meeting a sé stante, per lui e basta. È difficile, cioè, esatto, era quello che stavo dicendo. Sì, CAD ce ne sono, ma niente che abbia a che fare con AutoCAD. Se uno deve fare disegno misurato, come si chiama, ora io non me ne intendo. Per cui so che ci sono, però niente di significativo. Grafica, bitmap, raster, queste robe qui, no, quello ci sono, bitmap ce n'è uno, praticamente ce n'è uno, due, via, però è fortemente sviluppato, fortemente utilizzabile, si chiama GIMP, e poi ce n'è anche altri, c'è Inkscape se devi fare vettoriale, paginazione anche, fa Inkscape, cose di questo genere. Sì, su quello i CAD no. Sui CAD si casca, quel tipo di CAD si casca male. Lei sta dicendo che l'AutoCAD gira sugli emulatori, perché gli emulatori, come girano su Windows e su macOS, girano anche su Linux, anzi ci sguazzano come pesci, effettivamente, per cui si riesce ad emulare molto bene i sistemi operativi, e so che si gira anche AutoCAD sugli emulatori, però io non voglio parlare degli emulatori. Esattamente. È una cosa che si fa, si può fare. È vergogna, eh. Io non voglio parlarvi. Altre domande? Vai, vai. A che utilizzo? Sì, scusa? L'ho detto a un certo punto. Ci si fanno veramente tante cose. Dall'utilizzo desktop, ora io non è per fare il coso, però effettivamente l'utilizzo desktop è uguale. Se non che non hai virus. No, questo su Linux non hai virus, per cui apri gli allegati senza neanche guardarli tranquillamente. Ti rispondo dopo, perché non abbiamo virus su Linux. Non è bello perché non abbiamo virus, però ti rispondo dopo. Altri utilizzi? Tanti. Dipende cosa mi chiedi. Nel senso che certamente se devi andare a giro con tu portatili a forzare reti Wi-Fi, probabilmente la cosa migliore è Linux. Allora, questa è la chiavetta. Allora, è una chiavetta che tiene questo sistema operativo, che è pensato per essere utilizzato esclusivamente su chiavetta USB, e non permette l'installazione mai. C'è una ragione, perché questo sistema operativo questa versione di Linux, fra virgolette, che si chiama Tails, come le code in inglese, serve per utilizzare un computer in maniera completamente anonima. Nel senso che io lo infilo in qualsiasi computer PC, personal PC, non un Mac ad esempio, però questi quelli più diffusi, avvio da chiavetta e quello che ho è un sistema operativo che non lascia nessuna traccia sul computer utilizzato, quindi non salva file temporanei, non ci sono password scritte a giro, cose di questo genere, e non solo, ma cerca di nascondere per quanto è possibile tutte le tracce che si lasciano e le utilizza in rete. Quindi cerca di utilizzare, qui si va sul un altro, l'hack meeting successivo a quello di Blender, utilizza Tor, utilizza Tor Browser, tutta una serie di sistemi che servono per nascondere l'utilizzo del computer e sia al computer stesso, chi viene al possesso del computer successivamente, sia a chi sta in ascolto sulla rete. Io, se volete, ve la faccio vedere, l'avvio da un portatile, però è per fare un esempio di una distribuzione live che non consiglio nell'utilizzo normale, perché per salvare la roba dentro bisogna fare utilizzare una tecnica particolare, perché quello che viene salvato dentro, ovviamente dentro la chiavetta, perché non lascia neanche tracce neanche sulla chiavetta, se non in una partizione cifrata della chiavetta stessa. Questo è per fare un esempio di una distribuzione estremamente specialistica che ha una funzione ben precisa, ecco. Per quello che parlavo, di cui parlavo prima, dell'estrema personalizzazione di questo software.